cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, benvenuti in diretta dall'R6 di Comano con Barbara Tartari ed Enrico Bianda al microfono. Si apre K di giovedì 4 dicembre. Subito i nostri recapiti: 079-382-6765. In mattinata l'annuncio delle dimissioni di Luisa Lambertini, rettrice dell'Università della Svizzera Italiana. Ne parliamo in diretta alle 18.10 qui a K. Tra poco invece ci occupiamo del carteggio tra Alba de Céspedes e Adriana Ramelli e poi tra i vari contenuti, i consigli nei quali racconteremo il memoir di Patti Smith appena uscito, pubblicato da Bompiani. Tutto questo in cap naturalmente con la musica curata da Antonini, Corrado Antonini, che si apre con Brian Jackson.
You will not be able to gaslight, brother. You will not be able to block, unfollow, mute, or swipe left to disengage with the revolution. It will be immersive, live streaming in its entirety and uninterrupted on every platform, but the revolution will not be televised. There will be no monologue at the top, no choose your adventure midway through, or panel discussion to follow as we drone shot into the previously scheduled program. The link is absolutely in the bio. You cannot hit that like button and subscribe. The revolution will not be televised. The revolution will not be lit. You won't find a discount QR code to it in your junk email, along with coupons for the President's Day sale at Overstock.com, eBay, or Amazon. The revolution is not made possible by the Mellon Foundation and listeners like you. The revolution is not born come, it has come in the form of a rude awakening to the current paradigm shift and the acknowledgement of a new day. We are currently living in the proverbial future. It is now more important than ever to prioritize living by example as we emulate the divine. It is now more important than ever to exercise self-love as a people and to consider how our generation will be regarded by generations to come. The revolution is young, hungry and strong, courageous and wise. The revolution will not be televised. The revolution will not be covered on Fox News, nor does it feel threatened by those who look, think, or behave differently than it. The revolution does not require you to observe what it observes or to believe what it believes. It's not preoccupied with whether you stand, sit, stoop, dance, or take a knee during the national anthem. The revolution is more concerned with change. The revolution is all-inclusive and non-exclusive. It transcends time, space, race, and religion. It is wide awake at all times and understands that accepting, addressing, and correcting the transgressions of the past is the only path to a better tomorrow. The revolution is the solution. It is both the question and the answer in these uncertain times. It is the end-all, be-all with regards to what has happened and what happens next. Because like evolution, the revolution has long been in effect. Go get a late pass. Uphill climb, manual transmission and no four-wheel drive. The clock, one hand missing, had to tell real time. My fuel and ambition to compel real minds. They say my beginnings was humble, be more than an understatement. Every odd is a rumble I face, coming to greatness. Insanity's evasive, and lately mortality staring me in the face has been tearing me different places. God's revealing, he's dealing me different aces. The job is healing, my history's been abrasive. It's odd to feel like your body house is vacant inside, or like the drawer of the wild is too persuasive. So energy I've been playing is super safe with, barely breaking even while battling human nature. The revolution's so close that I can taste it, so patiently I'm waiting. I'm posted at the station. Word.
Apriamo il nostro programma questo pomeriggio con un libro, un epistolario. Poi vi racconteremo anche che cosa accadrà la prossima settimana ad Alphaville qui sulla Rete 2. Allora, una grande scrittrice del Novecento, Alba de Céspedes, e una protagonista della cultura svizzera, Adriana Ramelli, un'amicizia intensa, rimasta nascosta per decenni nelle loro lettere. A riportarla alla luce la storica Miriam Nicoli nel volume Alba de Céspedes e Adriana Ramelli, due intellettuali del Novecento, che ricostruisce un carteggio capace di unire intimità, visione politica e libertà femminile. Un volume edito da Franco Angeli che verrà presentato dall'autrice affiancata da Irene Piazzoni, professoressa di storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano, questo venerdì, domani alle 18 presso la Biblioteca Cantonale di Lugano. Oggi abbiamo il piacere di ospitare a cappa proprio l'autrice del libro, Miriam Nicoli. Buon pomeriggio, benvenuta.
Buongiorno a lei e a chi ci segue.
Partiamo dall'inizio. Com'è venuta questa scoperta e poi, insomma, come si è sviluppato il suo lavoro di ricerca?
Le carte personali di Adriana Ramelli sono emerse solo recentemente, dopo che su mia richiesta è stata avviata all'archivio di Stato un lavoro di inventario del fondo, un lavoro curato da Laura Luraschi. Ne è emerso un insieme molto ricco e variegato, abbiamo corrispondenze, note per convegni, appunti per interventi radiofonici, un insieme quindi grazie al quale ho potuto finalmente proporre un profilo intellettuale di Ramelli, figura di rilievo sia in qualità di direttrice che di storica. Nello scoprire il carteggio con Alba de Céspedes, si tratta di un insieme documentario importante, oltre 150 lettere scambiate su un lungo periodo, quello che va dal 1954 al 1990. Beh, devo dire che lì non ho più avuto dubbi e ho veramente deciso di concentrare lo studio su questo carteggio, proprio perché vi sono numerosissime riflessioni su cosa poteva significare all'epoca essere donna e intellettuale in un mondo culturale e non solo ancora saldamente in mano agli uomini. E così con la mia collega Franca Kleis, che fu amica e collaboratrice negli ultimi anni di Adriana Ramelli, ci siamo messe al lavoro per trascrivere queste bellissime lettere che poi ho studiato, analizzato e pubblicato criticamente nel volume.
Ecco, nel carteggio si ritrovano influenze reciproche sulla scrittura? È una domanda quella che le pongo. Ci sono magari esempi concreti di questo?
Sì, De Céspedes e Ramelli si sono sostenute vicendevolmente nel proprio lavoro e studiando i loro scambi ho trovato delle concomitanze, insomma dei rimandi con un romanzo prima e dopo pubblicato da De Céspedes nel 1955 presso Mondadori, ed era proprio un periodo in cui le due donne corrispondevano regolarmente, il loro rapporto era molto, molto stretto in quegli anni. Ma la stessa De Céspedes invitò a varie riprese Ramelli a scrivere testi di narrativa, avendo fin da subito intuito il potenziale dell'amica per la scrittura creativa. Tuttavia, il lavoro in biblioteca e nelle varie associazioni in cui Ramelli era attiva era totalizzante, è una parola che ritorna nel carteggio, un lavoro totalizzante, intenso. Ma De Céspedes non accettava un no come risposta e quindi ha invitato Alba a scrivere per rubrica che lei curava allora sulla Stampa, il quotidiano torinese, a proposito del suo lavoro. E dall'articolo che ne seguì emerge un bel profilo professionale di Ramelli che conferma la scelta lavorativa fatta per passione, dove si vede che è diventata bibliotecaria seguendo il proprio istinto e contro il parere di molti. E quindi una passione, una vera passione per i libri, per la cultura tutta e anche per la lingua italiana. Ramelli infatti si prodigò instancabilmente per promuovere l'italianità in Svizzera.
Senta, lei definisce lo scambio epistolare introspettivo e tuttavia profondamente politico. Ci può spiegare questa affermazione?
Questa affermazione è da ricondursi al tema dell'amicizia femminile, un filo conduttore forte del carteggio e anche del saggio. Dagli scritti emerge con chiarezza che Ramelli e De Céspedes insieme alle loro amiche più strette. Tra Ramelli posso ad esempio citare la pittrice luganese Regina Conti o la docente liceale Maddalena Fraschina. Maddalena, pardon, Fraschina. Ecco, insieme a loro concepivano la sorellanza come uno spazio al tempo stesso personale, ma anche politico, dove il politico non è una sfera separata dalla vita privata, ma è qualcosa di strettamente connesso alla vita vissuta, e in questo caso quella di donne determinate a trasformare con il loro agire quotidiano. Ricordiamo che Ramelli in ogni caso non aveva accesso al voto. Quindi trasformare con il loro agire la società affermando la propria indipendenza e soggettività. Quindi la sorellanza, l'amicizia fra donne fu quel luogo dove queste potettero sostenersi nelle lotte per l'indipendenza sia economica che di pensiero. Quindi spazio introspettivo, certo, ma anche uno spazio dove prendere coscienza dei modelli patriarcali, cercare di scardinarli e in tal modo sostenere le proprie aspirazioni.
Vorrei porre ancora una domanda a Miriam Nicoli, lei è l'autrice del volume che verrà presentato. Ramelli viene accusata di femminilizzare un'istituzione culturale. Che cosa significa, insomma, davvero questa parola alla luce di quanto scoperto da lei nel carteggio?
Ramelli promosse una politica culturale innovativa, trasformando la biblioteca cantonale in un luogo di incontro aperto a un vasto pubblico, ma ampliando anche i fondi accademici in un cantone che, come sappiamo, non aveva ancora l'università e per questo ricevette numerosi riconoscimenti sia in Svizzera che all'estero. E lo fece facendosi affiancare da due vice direttrici, Laura Gianella prima e Ilse Schneider-Franken poi. Un team dunque al femminile, un unicum nella Svizzera del tempo. Così facendo però occupò uno spazio fin lì riservato a una ristretta cerchia di intellettuali uomini. Quindi con il suo agire è andato in qualche modo a incrinare un sistema che possiamo dire autoreferenziale e dando fastidio, cioè, ha dato fastidio a alcuni, soprattutto negli ambiti più conservatori. Le donne di successo, come quelle che componevano il team dirigenziale della biblioteca cantonale, potevano infastidire. Magari concluderei su questo tema citando un passaggio di una lettera dove Alba de Céspedes dice della sua esperienza di donna, di autrice di successo. Stava lasciando Roma per stabilirsi a Parigi e scrive: "Il sollievo, la felicità che provo a Parigi è che lì sono soltanto uno scrittore, mentre qui sono una donna alla quale si perdona di essere uno scrittore."
Allora, intanto ringraziamo Miriam Nicoli. Ricordo il volume Alba de Céspedes e Adriana Ramelli, due intellettuali del Novecento. Verrà presentato domani alle 18 presso la Biblioteca Cantonale di Lugano. Lei ha evocato un cantone senza università. In queste ore è arrivata la notizia delle dimissioni della rettrice Lisa Lambertini. Ne parleremo peraltro tra pochissimo in diretta qui in K. E voglio ricordare, a proposito di carteggi, che da lunedì a venerdì prossimi dentro Alphaville ci occuperemo proprio di carteggi, tra virgolette, letterari. Tra questi racconteremo quelli tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch, per esempio. Da lunedì a venerdì, grazie alla cura di Natascia Fioretti, alle 11:30 dentro Alphaville. Miriam Nicoli, grazie molte per essere stata con noi.
Grazie a lei.
There is a deeper way than this. hiding in the world. There is a deeper way than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say, there is no deeper way than this. Rising in the world. There is no deeper way than this. Listen to me, girl.
Questa è una nuova versione, si dice un nuovo mix di Love is the Seventh Wave, Sting, viene dal primo disco, naturalmente siamo a metà degli anni Ottanta, The Dream of the Blue Turtle, e questo lavoro sembra intrecciare anche alcuni suoni del disco dal vivo, Bring on the Night, che uscì subito dopo questo primo lavoro solista di uno Sting che aveva da pochissimo lasciato i Police. Intanto state ascoltando Alphaville, 17:18, una manciata di secondi all'interno della stagione dedicata allo sport. Il Teatro Sociale di Como accoglie questa sera 4 dicembre alle 20:30 il simbolo del basket Dan Peterson, che porterà in scena una sorta di conferenza spettacolo. Si intitola Il coach Barbara Tartari lo ha intervistato per K.
Immaginate di entrare al Teatro Sociale di Como, le luci si abbassano, il sipario si apre e sul palco compare una leggenda dello sport, Dan Peterson, allenatore, telecronista, giornalista, ma soprattutto un uomo che ha cambiato il modo di raccontare il basket. Accanto a lui, Massimiliano Finazzer Flori per dare vita a Il Coach. Non una semplice conferenza, ma uno spettacolo che attraversa l'America, da Reagan a Obama, tra storie di sport e cultura. Sarà un dialogo vivo, teatrale, che ci porterà da Chicago al Cile di Pinochet, dai Pelle Rossa al linguaggio non verbale, da Andy Warhol a Michael Jordan. Ci sarà lo spazio per il wrestling, per il folk americano con la chitarra di Dan in scena e poi il basket, naturalmente. Le vittorie più clamorose, i segreti per costruire una squadra vincente, ma anche incursioni nel calcio e nel tennis, con aneddoti sui campioni come McEnroe e Sinner. Il tutto accompagnato da letture, immagini e sequenze cinematografiche che raccontano l'immaginario degli Stati Uniti. Una serata unica, dunque, dove sport e teatro si fondono per regalare emozioni e storie. Questa sera alle 20:30 al Teatro Sociale di Como. E per raccontarci di questa esperienza abbiamo raggiunto al telefono proprio Dan Peterson. Dan Peterson, buonasera, benvenuto a Rete 2, grazie per la sua disponibilità.
Bueno, grazie per l'invito, piacere mio.
Questo spettacolo si definisce una conferenza spettacolo. Ecco, cosa significa per lei portare il linguaggio dello sport sul palcoscenico di un teatro?
Well, non è la prima volta che lo faccio, sì. Molte volte le chiamano una serata con il coach e quindi con Massimiliano Finanza Flori abbiamo fatto diverse volte a Genova, a Trieste, a Milano, a diversi posti, quindi ormai siamo collaudati come coppia di intrattenimento.
Nel corso della serata attraversate mondi anche molto diversi, dal basket al folk americano, dal wrestling, anche la sua chitarra ci sarà sul palco. Come ha scelto proprio questi elementi per raccontare la sua storia personale?
Well, ovviamente avendo vissuto tanti anni, avendo anche in 3 continenti, Sud America, Nord America e qui in Europa, diverse esperienze, poi anche da giovane, povero Massimiliano, lui pensa che io sia ancora capace di suonare la chitarra e quelle cose lì, invece è come tutte le cose, bisogna allenarsi ogni giorno, altrimenti perdi tutto, quindi sono 60 anni che non faccio tanto con la chitarra, ogni tanto lo prendo in mano, ma ogni volta è peggio della volta prima, quindi ci provo.
Dan Peterson, lei sarà sul palco in dialogo con Massimiliano Finazzer Flori. Si parla anche di team building, di come si costruisce una squadra vincente. Ecco, secondo lei, qual è la regola d'oro che vale nello sport, ma anche nella vita?
Well, la parola squadra dice tutto. Se vuoi fare una cosa fatta bene, devi fare insieme, ognuno deve tirare la sua parte e aiutare il compagno, ok? Quindi se uno fa questo qui, è già a metà strada per vincere.
Dan Peterson, quando ripensa alla sua grande carriera e a tutte le sfide affrontate, qual è l'emozione più forte che rivive sul palcoscenico in questo spettacolo?
No, ovviamente la partita più importante della mia carriera è stata l'ultimo anno. Era nato nella fase di qualificazione della Coppa dei Campioni contro Aris di Salonica, Grecia, che abbiamo perso di 31 lì, e una settimana dopo dovevamo vincere di 32 a Milano e abbiamo vinto di 34. Per andare avanti era il girone finale della Coppa dei Campioni, poi alla fine abbiamo vinto la Coppa dei Campioni stessa, quindi però quella partita lì più emozione, più tutto, cioè dopo ero, come si dice, uno straccio, assolutamente.
Dan Peterson, lei ha ispirato davvero molte generazioni di appassionati dello sport, ma non solamente, è considerato non solo un coach come apparirà questa sera, ma davvero un simbolo di determinazione, di passione, e racconterete storie che vanno anche oltre lo sport, che toccano la cultura, la società, la vita. Ecco, qual è il messaggio, diciamo, più personale che vuole lasciare al pubblico con questo spettacolo?
Io penso questo, che se ognuno sperimenta in diversi campi, non so, che diverse cose, troverà qualcosa in cui lui veramente o lei è adatto per fare quell'attività e troverà successo. Però bisogna provare un po' di tutto, diciamo, avere gli occhi aperti e la mente aperta per tutto, perché ognuno deve cercare qualcosa, di questo sono sicuro. E trovare quella cosa è la cosa difficile.
Dan Peterson, grazie ancora per averci raccontato di questo spettacolo, ma anche di una parte della sua vita che porterà sul palcoscenico questa sera al Teatro Sociale di Como alle 20:30. Grazie ancora per la sua disponibilità, a presto.
Grazie a voi e arrivederci a tutti.
untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Questi non hanno bisogno di essere presentati. Tra l'altro volevo segnalare che questa sera alle 20:30 al Cinema Teatro Chiasso, presso il Centro Culturale di Chiasso, ci sarà uno spettacolo curioso che si intitola Jim Morrison, va in scena alle 20:30 e vedrà sul palco Davide Van de Sfroos, poi narrazione, chitarra, ukulele, mandolino ed altri strumenti, Ezio Guaitamacchi, grande storico del rock, la voce è quella di Brunella Boschetti, voce, pianoforte, chitarra invece Andrea Miró, Fantasie di un poeta rock, uno spettacolo di racconti, suoni e visioni a 60 anni dalla nascita dei Doors. Jim Morrison diceva: il più grande piacere della mia vita è l'arte, tentare di dare forma alla realtà. Allora vi ricordo questa sera spettacolo dedicato ai Doors, o meglio dedicato proprio alla figura di Jim Morrison, attraverso racconti, immagini e filmati d'epoca. Infatti questo spettacolo, insomma, racconterà il lato più umano e visionario di Jim Morrison. 20:30 a Chiasso. Adesso c'è l'informazione, arriva tra pochi istanti con il notiziario delle 17:30. Noi torniamo subito dopo in diretta.
Ozia Lack, Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Alondra Della Para. Solista Vivi Vasileva, percussioni. Musiche di Gregor Mayrhofer, Sergei Prokofiev, Arturo Marquez. Ozia Allac, in diretta su Rete 2 dalla Sala Teatro del Lac di Lugano, questa sera alle 20.
Rete 2.
Kappa.
little butter, blow my top.
Fujiyama, yama, 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 yama.
I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top.
Fujiyama, yama, 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 yama.
Cause when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop.
Fujiyama, yama, Fujiyama, yama.
I drink a quart of sake, smoke dynamite, chase it with tobacco, and then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top.
Yama, 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 yama.
And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop.
Yama, yama,
I went to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, babe, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top.
...1953, Anistin Allen, Fujiyama Mama, il brano che abbiamo ascoltato e che ci ha riportato in diretta studio. Qui a K17:36 il commento del giorno è affidato a Stefania Carini, che intanto saluto perché è collegata al telefono. Buongiorno Stefania, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno.
Siamo arrivati con strombazzamenti vari all'ultima stagione di Stranger Things sulla piattaforma, peraltro... Questo rappresenta per Netflix uno snodo, diciamo così, cruciale, perché Netflix ha fatto di Stranger Things un modello, a torto, a ragione, naturalmente poi sta a te valutarlo, comunque ne ha fatto anche un simbolo di un, come dire, di un modello produttivo, anche narrativo, no? Dopodiché è stato anche oggetto di interesse per tanti appassionati che si sono pure abbonati. E quindi, dopo 5 stagioni e dopo una decina buona d'anni, forse qualcosa di più in realtà, era il 2013-2014 mi pare, con la prima stagione, insomma abbiamo superato il decennio, adesso corre voltar pagina, per cui a 10 anni, a 12 anni da questa prima stagione, com'è cambiata, Stefania Carini, la TV, com'è cambiato lo streaming naturalmente e forse come siamo cambiati noi?
Sì, un po' come siamo cambiati noi, anche come è cambiato il contesto mediale, culturale. Sicuramente Stranger Things è stata una serie capace di essere molto lineare, nel senso ha creato dei personaggi interessanti, un mondo, una sua mitologia, ma allo stesso tempo non la possiamo paragonare a livello di scrittura e di complessità a un Trono di Spade o anche ad altre serie americane, non solo, che avevano cercato nella scrittura raffinata, nelle tante linee, trame narrative, la loro forza di qualità. Al contrario, in un certo senso, Stranger Things ha sempre semplificato molto, l'obiettivo è sempre stato chiaro, i personaggi erano molti, ma la linea narrativa era sconfiggiamo il mostro della stagione. Questo però ha creato allo stesso tempo, per la capacità anche di aggrapparsi alla nostalgia, una lettura, una serie intergenerazionale, capace cioè di coinvolgere i ragazzi di oggi, i bambini, ma anche i genitori, ma anche gli zii, e da qui l'enorme successo. Enorme successo anche però che è potuto scoppiare in questo modo proprio perché era su Netflix, cioè perché in contemporanea su tanti paesi tante persone di più generazioni hanno iniziato a vedere una storia che aveva magari queste due o tre idee ad ogni stagione, molto dilatate, molto tutto creato attorno all'effetto wow, ma questo si sposava perfettamente con l'idea di streaming che avevamo, che è l'idea spesso del binge watching, cioè di avere tante puntate che io mi vedo quasi come se fosse un film. Però qualcosa sta cambiando, forse dovrà cambiare, anzi un po' è già cambiata anche con Stranger Things.
Allora, accennavi al binge watching, magari su quello arriviamo tra pochissimo. In effetti la serie poi adotta o ha adottato forse un metalinguaggio proprio in questa sua capacità, attraverso le immagini, le musiche scelte, la grana della fotografia, parlava attraverso le immagini ma parlava ad un pubblico preciso, utilizzava la leva della nostalgia. Allora, questo fenomeno Stranger Things rappresenta un modello e la sua fine è davvero un momento di svolta per la piattaforma?
Allora, sicuramente Netflix deve un po' capire se vuole diventare grande come i suoi personaggi. Allora, Netflix in realtà all'inizio ha puntato sulle serie di qualità alla HBO e poi ad allargato sempre di più lo spettro di quello che mandava in onda, proprio con l'idea di essere un buffet delle serie TV, dove tu potevi avere sia il caviale, diciamo, sia il toast. Il problema è che in questi anni abbiamo visto un po' troppi toast e poco caviale, spesso e volentieri. E poi l'altra questione è la nostalgia, che è stato un grande trend di questi anni. Non so quanto potrà andare avanti, soprattutto perché secondo me qua ci troviamo di fronte sia una nostalgia sicuramente di un periodo, gli anni 80, di un certo tipo di film, di serie TV, di videogiochi, eccetera. Però vedendolo, soprattutto in quest'ultima stagione, soprattutto per noi europei forse, ma non solo, anche per una parte degli americani, ecco, è come se ci fosse la nostalgia per un certo eroismo americano. Noi sappiamo benissimo in Stranger Things da che parte stare, non ci sono dubbi, evidentemente dall'altra parte c'è un mostro, quindi è facile stare dalla parte dei ragazzini. Siamo dalla parte degli americani. Ecco, in questo momento storico non è così facile identificarsi in maniera così diretta con quel punto di vista lì. Ed è anche vero che forse Stranger Things un po' di crepe di questo idealismo ce le fa vedere. Io rimango sempre un po' perplessa quando vedo in questa serie fantasy, dove quindi ci dovrebbe essere molto, tutto dovrebbe essere molto più legato ai superpoteri, alla magia, agli incantesimi, a tutto quello che vogliamo di quel genere lì. Ecco, io quando vedo come e quanto usano le armi da fuoco questi ragazzini, mi dico che forse certe cose che vedevo io nei generi americani fanno parte in effetti di una cultura che mi sembra sempre più distante da noi europei. Quindi questa nostalgia forse alle volte è un'arma a doppio taglio, siamo un po' sdoppiati di fronte alla visione di quest'ultima stagione, almeno per noi europei, se vogliamo, o il ricordo di un'America e di un cinema che non c'è più. Ma non possiamo, e non può nemmeno Netflix, andare sempre avanti ripetendo quello che non c'è più, bisognerà trovare strade nuove.
Tra l'altro forse va anche sottolineato che gli Stati Uniti di oggi vivono con nostalgia quel che è stato negli anni 80 e anche forse qualche anno più avanti per quel che gli Stati Uniti sono oggi, anche sotto il profilo sicuramente politico. C'è una questione tecnica, vi accennavamo poco fa, lo streaming com'è cambiato dal binge watching al quale tu facevi riferimento a quelli che sono di fatto appuntamenti natalizi.
Assolutamente, e qui si vede che sta cambiando qualcosa, nel senso che Netflix aveva fatto del binge watching la sua forza. Il binge watching però si basa proprio su una dilatazione delle idee, su una semplificazione anche delle linee narrative, tutto il contrario di quello che la grande TV di qualità ci aveva abituato, proprio perché la visione, come dire, quasi come fosse un film lungo, faceva gioco alla piattaforma, ma non fa più gioco così tanto. Perché? Perché si sono resi conto che la cara e vecchia TV, perché mandava in onda le puntate una settimana dietro l'altra, una settimana dopo l'altra, perché in questo modo con un titolo forte tu avevi un'intera stagione di appuntamenti fissi. Il tuo titolo poteva, come dire, essere raccontato e vissuto dagli spettatori e visto evidentemente e crescere nel tempo con gli spettatori. Il binge watching brucia tutto spesso in poco tempo. Con Stranger Things non è stato così, è un grande fenomeno, ma con molti altri titoli vengono bruciati in poco tempo. Ecco che allora con quest'ultima stagione, guarda caso, non c'è più il binge watching, ma davvero l'appuntamento, il grande appuntamento, prima 4 puntate a fine novembre, poi il 26 dicembre e il primo gennaio. Sono gli appuntamenti natalizi tipici della grande TV. E quindi torniamo al fatto che, insomma, quella TV, la capacità della TV era quella di sposare il tempo degli spettatori. Il poter avere tutto e subito non aiuta così tanto, soprattutto se vuoi tu e far tornare il tuo abbonato, che sennò vede le puntate uno o due giorni e poi magari smette l'abbonamento.
Ma poi te ne immagini l'indigestione di caviale, tutto e subito, insomma non è sostenibile.
Caviale non si può.
Non è davvero sostenibile.
Non si può, un poco alla volta, tutto, sempre.
Stefania Carini, grazie per essere stata con noi, ci risentiamo grazie prestissimo.
Tempestosa, un'altra notte di peccato, io e te, la luna, il nostro amore mancato, testimone silenzioso che rimane a guardare, uno specchio inopportuno che non si può evitare. Parola sottovoce, un sogno oscuro sfocato, la fatenza dell'estate che lascia senza fiato, delizia e croce, sulla schiena il sudore, le tue mani bruciate dalla fiamma che muore. Luna, portami via, luna strega, luna magica, luna la follia. Senza fine, senza meta, senza nome, due sconosciuti senza volto, in viaggio chissà dove. Luna, portami via, luna strega, luna magica, luna la follia.
Personaggio curioso, Giulia Millanta si chiama, fiorentina ma trasferitasi a Austin, dove pare viva una bella comunità di artisti, non solo a carattere musicale, ci sono scrittori, pittori, musicisti naturalmente, scultori, c'è un po' di tutto in questa piccola città, che poi tanto piccola naturalmente non sarà. Austin, siamo dentro a K, sono le 17:48, tra pochissimi istanti parliamo di Patti Smith. E di Patti Smith vogliamo parlare perché si intitola Il pane degli angeli, è uscito per Bompiani per la traduzione di Tiziana Lo Porto, ed è la storia della vita di Patti Smith. La copertina, va sottolineato, è uno scatto di Robert Mapplethorpe, come è avvenuto insomma per anni peraltro con le copertine dei primi dischi, almeno nei primi decenni per Patti Smith. In questo caso siamo nel 79, la foto è magnifica, la seduta era quella delle fotografie per un album intitolato Wave. Ne vogliamo parlare con la giornalista, traduttrice e autrice radiofonica anche per Rete 2, Paola De Angelis. Ben ritrovata, Paola.
Buonasera Enrico, un saluto alle persone in ascolto.
Mi preme, lo dico subito, ricordare che Paola De Angelis ha scritto per noi, per la serie Love Story, che potete facilmente recuperare sul nostro sito, proprio un episodio dedicato all'amore tra Patti Smith e Robert Mapplethorpe. Andate a riascoltarla se potete. Paola, per prima cosa, Il pane degli angeli viene scritto proprio in copertina, è un memoir. Ora su questo poi potremo anche discutere. Patti Smith ci ha abituati un po' a questo genere, già scritto. Forse era un memoir che raccontava la sua vita, per l'appunto, insieme a Mapplethorpe, e poi anche L'anno della scimmia o Devotion possono essere ricondotti a quest'idea di memoir, frammenti di vita messi in pagina, scritti in forma anche a carattere narrativo, poetico. E quindi che cosa c'è di nuovo tra queste pagine?
Beh, quelli che hai citato, Enrico, erano in effetti dei memoir, perché L'anno della scimmia racconta un anno di viaggio, se ricordo bene era il 2016, Devotion faceva parte di una collana sulla scrittura, e poi Just Kids, che è diventato secondo me un classico della letteratura americana, raccontava la sua partenza per New York, l'incontro, la storia con Robert Mapplethorpe, come entrambi sono diventati artisti. Anche in copertina di Il pane degli angeli c'è scritto memoir, ma secondo me è un'autobiografia. Ora la differenza è sottile, il memoir generalmente è una esperienza più limitata nel tempo, più specifica, come quelle che abbiamo citato. Questo invece è un racconto che inizia dalla nascita e arriva ai nostri giorni. Però forse c'è scritto memoir perché non è una autobiografia scrupolosa, super esaustiva, che si sofferma su tutto, come farebbe magari un biografo, e su alcune cose va più veloce, altre le salta, parla di quello che le interessa di più. Sicuramente questo libro va iniziato a leggere, a un certo punto va spinto il tasto pausa, si inserisce a quel punto Just Kids, e alla fine di Just Kids si riprende la lettura del pane degli angeli.
Allora, questo è il libro che stavamo aspettando, noi che sappiamo addirittura che Patti Smith fa colazione con aringhe e caffè nero. Allora, se posso permettermi, a me l'idea che Patti Smith venga comunemente sempre indicata come una sacerdotessa del rock dà un po' fastidio, e con questa definizione tutto sommato è un po' disturbante anche il resto del campionario di banalizzazioni, che passa anche dal proporre sempre quelle 3-4 canzoni, quando appunto la sua vita, che in questo romanzo sembra esserci tutta, in questo memoir, in questa autobiografia, è fatta di poesia, musica, scrittura, narrativa, certo, è autobiografica, ma c'è la fotografia, ci sono importanti reti di amicizie che hanno fatto la storia della cultura statunitense dagli anni 60 in avanti, amicizie con artisti come Sam Shepard, per fare un unico nome. Tra l'altro l'ultimo racconto di Sam Shepard pubblicato dalla nave di Teseo a pochi mesi dalla sua morte portava proprio la cura di Patti Smith. Ecco, da queste pagine quale immagine di Patti Smith viene fuori?
Dunque, di un'artista, come dicevi tu, molto più ricca, molto più completa, con tantissimi interessi che sono letterari, che sono anche molto spirituali. A me quello che ha colpito è questa bambina che, pur venendo da una situazione molto disagiata, da questa infanzia prustiana a cui lei riesce a sopravvivere, in una famiglia molto povera, ai limiti della sussistenza, ha da subito una visione di sé. Questa è la cosa che io ho trovato più bella, più commovente, forse perché mi parla anche molto, perché poi riuscire ad avere una visione di sé, beh, è meglio se lo fai da bambina, ma non è mai tardi nella vita. Quindi è molto bello vedere come questa bambina che cresce comunque in una situazione un po' deprivata, però sa cosa vuole fare da grande e ha subito di sé una visione. Ci sono per tanti aspetti assomiglia ad una fiaba, e questo poi ci riporta a un discorso letterario più ampio. Ci sono dei momenti magici in cui lei, per esempio, va a frugare nella spazzatura, perché lei è una grande esploratrice, e trova delle collezioni di Vogue o di Harper's Bazaar, e quindi si rende conto che c'è un'affinità tra lei e quei mondi, c'è un codice estetico, un linguaggio di cui lei vuole impossessarsi. E questa visione di sé diventa sempre più consapevole man mano che passano gli anni. Stavo sfogliando adesso le pagine, c'è un certo punto in cui lei dice, è ormai adolescente, che in pratica a lei non interessa a un certo punto studiare, capire, analizzare le canzoni di Dylan o le poesie di Rimbaud, ma lei vuole abitare il loro linguaggio che ha scoperto. Si vuole nutrire, sente di essere una di loro, il problema è come arrivarci. Riguardo invece il fatto della sacerdotessa del rock, io credo che su quello influisca molto l'enorme successo e l'importanza epocale che ha avuto Horses, il primo disco, a partire proprio dalla copertina, perché nessuna era stata come lei prima. Lei è una prima volta nella storia della musica, e quindi si tende a fossilizzarsi su quell'immagine, su quella definizione di etichetta, perché poi fanno molto comodo, sono molto pratiche le etichette, per quanto estremamente riduttive.
Per commozione e commozione, a me, leggendo per esempio Just Kids, ha sempre colpito la devozione per l'arte. La vita può portarti tutto, l'importante è avere di fronte a sé il progetto dell'arte. E per Patti Smith è sempre stato così. Era disposta a vivere veramente di tozzi, di pane secco e acqua raccattata da una gronda, insomma, ma il gesto artistico era fondamentale. Su questo libro tu hai scritto una bellissima recensione apparsa sul quotidiano Il Manifesto qualche giorno fa. E volevo ancora chiederti in chiusura, leggendo le pagine che ricostruiscono la sua vita, si ha l'impressione di essere confrontati, a proposito di povertà, con un personaggio profondamente ancorato alla letteratura, per l'appunto, americana, primigenia. Sembra davvero un personaggio che esce dalle pagine, lo fai notare tu, di Tom Sawyer. Ci aiuti a mettere a fuoco in chiusura questo aspetto?
Beh sì, perché lei era una bambina tomboy, un maschiaccio si direbbe in italiano, cioè questa grande componente picaresca dell'avventura, dell'esplorazione, che in realtà poi era anche tipica di una infanzia molto più libera e selvaggia, come poteva essere anche da noi in quegli anni, quindi stiamo parlando degli anni 50, solo che lo diventa ancora di più in questo caso per noi, perché c'è l'esotismo di una storia ambientata negli Stati Uniti, un altro paese, grandi spazi, la multiculturalità, tutto ciò anche mediato dal cinema e dalla letteratura. Però è bellissimo leggere di come lei, che sopravvive a infinite malattie e convalescenze, sopravvive anche a tanti incidenti, ma questo poteva accadere anche a mia madre, che era una bambina più grande, era del 10 anni più grande di Patti Smith, ma era cresciuta sotto le bombe. Ecco, per Patti Smith per fortuna non c'erano bombe che cadevano, però ci potevano essere infiniti incidenti, animali che sembrano anche questi semi mostruosi, le tartarughe azzannatrici, no? Per cui tanti incidenti, e lei sopravvive a queste avventure meravigliose, da cui poi esce man mano con questa sua personalità spiccata, molto forte, anche da dura, se vogliamo, che era una cosa che le diceva la madre, che lei era una dura. Ma i capi devono essere duri, Enrico.
È vero. Allora, intanto grazie Paolo De Angelis. Patti Smith, Il pane degli angeli, Bompiani lo traduce, Tiziana lo porto, e con Paolo De Angelis abbiamo un po' raccontato questo libro. Ci salutiamo con Snowball di Patti Smith, un inedito uscito da poco che risale per l'appunto alle registrazioni di Horses, anche qui fotografia di Robert Mapplethorpe. Grazie Paola, a risentirci presto.
Grazie Enrico, un saluto a tutti.
Don't look behind me now, I know what's coming. Big white hairy ball of light, looking like a snowball. When it hits
me, I'm so amazed. When it hits me, I'm feeling crazed. When it hits me, I start to recall memories flooding like a snowball rolling down the hill. Snowball giving me a chill. Your face that I used to see, places that we used to be, they start to haunt me, dear. Memories coming loud and clear. Memories I recall coming like a big snowball. But when it hits me, I'm feeling crazed. When it hits me, I'm so amazed. When it hits me, I start to recall memories flooding like a snow. Your face that I used to see, places that we used to be, they don't haunt me, dear. And the memories loud and clear, I just let them roll, roll like a white snowball. But when they hit me, I'm so amazed. When they hit me, I'm feeling crazed. When they hit me, I start to recall memories flooding.
Parla, lo sanno tutti, basta guardarsi in giro, è ventriloco, ha un milione di voci, scioglie la lingua, svela segreti che senza vino non si sarebbero mai scoperti. Grida, sussurra, racconta grandi cose, naturalmente progetti meravigliosi, amori tragici, tradimenti, ride a crepapelle, soffoca piano una risata. Vino e alcol, sbornie e ciucche, anche possiamo usare questo termine. Questi temi che inzuppano la letteratura di ogni tempo e di tutte le geografie sono svolti in un bel libro che si intitolava, e sono passati un bel po' d'anni, una quindicina, Elogio della sbronza consapevole, nella stravagante, godibilissima antologia poetica di cui tra poco vi darò qualche estratto. Troviamo un sottotitolo, Piccolo viaggio dal bicchiere alla luna. Gli autori sono Enrico Remmert e Luca Ragagnin, che raccolgono sequenze originali, lucidi estratti, una serie di aforismi, citazioni legati al motivo del bere, che può essere vino, birra, qualunque cosa purché sia alcolica, e degli artisti che bevono, dai puri distillati della Bibbia alle prose visionarie di Dylan Thomas. E stando a quanto ci racconta qualche giorno fa la Regione, anche alcuni animali sono dediti alla sbronza, e forse proprio per questo fatto alcuni di noi sono propensi al consumo sregolato di alcol, proprio grazie, forse, o meglio a causa ovviamente, di alcuni geni ereditati da un primate che, amando la frutta fermentata, approfitta dello stato di estasi alcolica indotto da quei frutti un po' andati. Mi è tornato in mente appunto questo libro apparso qualche anno fa presso Marsiglio, e ricordo il titolo, Elogio della sbronza consapevole. Cercando in questo elogio tra i classici del mondo antico incontriamo per esempio Anacreonte, che celebra con solennità il ragazzo amato porta l'acqua, porta il vino, ragazzo, e portami corone di fiori che voglio fare a pugni con Eros. Tragediografo greco, antieroico, poi c'è Euripide che decreta filosoficamente l'estasi dionisiaca. Dove non è vino non è amore e null'altro diletto, abbia ai mortali. E poi tra i tanti c'è anche la giornalista americana Dorothy Parker che ritrae i conformismi erotico-alcolici delle classi alte borghesi. Adoro farmi un martini, perfino un secondo bicchiere, al terzo finisco sotto il tavolo, al quarto sotto il mio cavaliere. E poi con intenso abbandono il romantico inglese John Keats sogna la bellezza, l'intesa di rosso vino e amore, mentre rimpiange lo struggente perdersi, poter bere una coppa del caldo sud con perle bollicine scintillanti all'orlo e la bocca una purpurea macchia, potessi io bere e non visto abbandonare il mondo e via con te svanire nella foresta oscura. Ecco, ho brevemente ripercorso qualche perla, non invito al consumo smodato, certo, ma nel caso si sa che la colpa è dello scimpanzé. Insomma, c'è un inatteso ritorno di fiamma e di sintonia creativa. David Byrne ha pubblicato, e ve lo abbiamo trasmesso, un nuovo singolo nato dalla collaborazione con Brian Eno, rilanciando insomma un legame artistico che ha segnato intere generazioni. Il singolo si intitola T-Shirt e dopo alcune anticipazioni dal vivo legate all'uscita dell'album Who is the Sky, che arriverà dal vivo anche nella nostra Europa, sarà la metà di febbraio, tra la metà e la fine di febbraio, con una serie di concerti purtroppo già sold out. Arriva ora nella forma ufficiale questo singolo accompagnando il tour, t-shirt David Byrne, altro che David Bowie. Oddio, via, i due sono... possono bilanciare, insomma, i gusti. 18.07, tra poco parliamo di Università della Svizzera Italiana. Luisa Lambertini ha dato le dimissioni, ne parliamo con Gabriele Balbi.
Song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Paint me a picture that I can see. Give me a touch that I can feel. So I can be everything I was meant to be. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Sound that I won't refuse. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I
Michael Kiwanuka, siete all'ascolto di K, 18:11 minuti, diretta studio, Enrico Bianda al microfono, 079-382-6765, i nostri contatti. Adesso ci occupiamo di una pagina di attualità, la rettrice, lo avete sentito anche nel notiziario delle 17.30, la rettrice dell'Università della Svizzera Italiana, la professoressa Luisa Lambertini, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di rettrice, nonché dal proprio incarico di professoressa presso la stessa università. Ritorno, dice, a dedicarmi nuovamente all'attività di ricerca scientifica che terminerà il proprio mandato il 31 di questo mese, dunque tra pochi giorni. Il consiglio dell'Università della Svizzera Italiana ha designato quale rettore ad interim il prorettore Gabriele Balbi, che è collegato con noi. Buonasera professore, benvenuto.
Buonasera a lei e a tutti ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, ci prendiamo qualche minuto, ma intanto se ci può dire qualcosa delle motivazioni, meglio, se può dirci qualcosa.
Diciamo che quanto ha detto lei corrisponde a verità, nel senso che la rettrice ha deciso di rassegnare le dimissioni per, direi, dedicarsi alla sua passione principale, che è quella della ricerca scientifica. Di più le posso dire che nel frattempo il Consiglio dei Politecnici ha nominato proprio la professoressa Lambertini questo pomeriggio e quindi, ecco, tornerà dall'università da cui proviene, che è l'EPFL di Losanna.
Senta, adesso l'accetto una battuta così fra noi e chi ci sta all'ascolto. Allora, intanto le chiederei: un fulmine a ciel sereno o una comunicazione attesa da alcuni? Poco fa appunto ho letto una battuta che le riporto, l'autore Francesco Sottobosco, forse l'ha letta anche lei, ma gliela faccio anche perché era nostro ospite, idealmente, insomma, per interposta persona con il suo direttore Daniel Ritzer, suo tra virgolette, e le faccio questa battuta con un sorriso, la colga bene anche lei. Una neo-keynesiana esperta di politica monetaria alla testa dell'Ateneo della città dei Bitcoin, insomma, non poteva reggere molto.
Beh, divertente, adesso non entrerei in polemiche, diciamo, di politica economica o di storia del pensiero economico, anche perché non è il mio campo.
E non abbiamo il tempo.
Non abbiamo il tempo, però no, credo che, battute a parte, ecco, quello che le ho detto sia reale. Lei mi ha parlato di fulmine a ciel sereno, lo è stato in parte anche per noi. Come rettorato, insomma, lavoriamo con la professoressa Lambertini da 2 anni e mezzo, io personalmente da 2 anni, e anche il rettorato, non le nascondo, è stato un po' sorpreso da tutto questo. Del resto sono anche questioni che, no, devono essere tenute abbastanza segrete fin quando non ci sono delle certezze. Mi lasci però dire che, appunto, così come il rettorato ha lavorato in gruppo negli ultimi anni, continuerà a farlo, e quindi, insomma, non sono sicuramente da solo, anzi devo dire che ho accettato l'incarico proprio perché so di avere una squadra alle spalle importante che ha lavorato negli ultimi anni con la professoressa Lambertini.
Insomma, che tipo di lavoro l'aspetta? In prospettiva, come detto lei ha l'interim da rettore, che cosa accadrà adesso? Forse vale la pena ripensare anche questa sorta di doppia guida tra direzione amministrativa e accademica, tra virgolette?
Allora, quello che mi aspetta è un incarico interim, come diceva, ed è un incarico a tempo. Mm-hmm. Quanto tempo non le so dire, ma direi che si tratta di alcuni mesi. Il compito di scegliere il nuovo rettore non spetta a noi, o la nuova rettrice, ma spetta al Consiglio dell'Università, che da statuto USI ha alcune opzioni di scelta, diciamo, quindi la scelta corso, la scelta per chiamata, sono le 2 opzioni che sono anche nel nostro statuto. Che cosa ci aspetta? Da un lato direi la continuazione di quello che stavamo facendo, quindi abbiamo una pianificazione strategica 25-28 che è stata appunto discussa ampiamente in tutte le parti dell'università, e appunto 25-28 vuol dire che è passato solo un anno e dobbiamo implementare gli altri. Sono alcuni obiettivi già raggiunti, altri che evidentemente dovranno essere rimodulati. Quello che mi sta più a cuore, devo dire, che non ci siano scossoni nell'università, e credo che sia così, perché l'università tutto sommato non è fatta di un uomo o di una donna solo al comando, per fortuna, ma ci sono una rete, no, di organi decisionali, ma anche di servizi per gli studenti, di strutture che non cambiano al cambiare del rettore, quindi questo sicuramente è una cosa importante che si veleggi, e io sono un traghettatore in questo senso.
Beh, naturalmente anche da parte della redazione va il saluto a Luisa Lambertini e il saluto a lei, nuovo rettore, anche se ad interim. Senta, ma da rettore quale sarà domani il suo primo pensiero al risveglio?
Non sono ancora rettore domani mattina, ma inizio il 1 gennaio del 26.
Ma dentro di senso.
Mi lascio alcune notti.
Di calma.
Della battuta, esatto. Il mio primo pensiero forse è quello che l'ho detto, nel senso, per tutta la nostra comunità, particolarmente per gli studenti e per i colleghi, che insomma questo cambiamento che sembra esternamente così impattante non lo sia. I nostri studenti dovranno finire, abbiamo ancora un paio di settimane, i corsi per questo semestre, avranno, mi dispiace per loro, lo stesso gli esami di gennaio-febbraio e poi ricominceranno il semestre primaverile a febbraio del 26. Quindi credo che questo sia un obiettivo importante, quello di insomma garantire appunto una tranquillità dell'istituzione.
Allora, ovviamente in bocca al lupo dal 1 di gennaio. Grazie per essere stato nostro ospite qui a K, la ringraziamo davvero molto. Buon lavoro a tutto il gruppo, ovviamente, e a risentirci presto.
Grazie a voi, crepi il lupo, naturalmente. Thank you.
Beh, Kappa è così, c'è questo equilibrio bellissimo tra classici di repertorio, Green Onions, Booker T, e poi novità discografiche come questo omaggio ad Enriquez della banda Bardot, che rivede la banda Bardot in studio. È uscito qualche mese fa Fandango, nuovo lavoro per questa formazione italiana, e insieme a loro c'è Carmen Consoli. Il brano si intitola Notti di Luna e Falò. Chissà che la citazione pavesiana non sia un caso.
Sai cos'è che manca di te? Sai cos'è che manca di te? La tua leggerezza nel raccontar favole, la tua timidezza da scaccianuvole. Sai cos'è che manca di te? Sai cos'è che manca di te? Quell'aria da cielo del nord, rabbia e sorriso, silenzio infinito. E non è un caso che sei partito in un giorno d'inverno, neanche il tempo di un vero addio o un arrivederci va a colorare il tuo mondo che vorresti abitare. Canta amore alle persiane e alle gambe di Nana. Cos'è che manca di te? Sai cos'è che manca di te? Sai cos'è? Sai cos'è? Versa da bere vino e poesia, passa il bicchiere. Sai cos'è?
In questa notte di luna e falò,
sai cos'è?
Le tue braccia diventano calorosi e accoglienti rami spiegati, dove è dolce aggrapparsi e sentirsi amati, viziati, rassicurati. Il destino non è un dado già tratto, ma un gioco ancora aperto, uno specchio che sorride se lo guardi sorridendo, tra un sorso di calvados e un desiderio in transito, dal cassetto al cielo stellato. E quando l'onda si leva insidiosa, per effetto dell'ira dei venti, un rifugio sicuro è sempre lì, nel frangente dei tuoi magnifici occhi verdi. Ma non è soltanto questo
che manca di te.
Yeah.
Merita davvero l'ascolto questo brano, Notti di luna e falò, da Fandango, la danza. E questo era un fandango. Mi corregga qualcuno che ne sa più di me, magari scrivendo allo 079-382-6765. Mi pareva proprio un fandango questo, che vedeva protagonista la banda Bardot senza Enriquez, Enrico Greppi, ex cantante, leader del gruppo, scomparso un paio di anni fa, nel 2021, sono passati già 4 anni, forse qualcosa addirittura di più. E insieme a banda Bardot c'era la voce di Carmen Consoli, l'avete sentita. Magnifico brano. Intanto noi ci stiamo avvicinando ai saluti, tra poco ancora un brano e poi la linea passa a Modem e poi ancora 6 di sera. Restate all'ascolto naturalmente della fascia informativa della Rete 2. Da parte mia un saluto, naturalmente vi abbiamo tenuto compagnia partendo dalle 5 con il nostro K, con tanti e tanti temi. Domani ci ritroviamo per finire insieme la settimana a partire dalle 17. L'attualità però ovviamente qui sulla nostra rete torna a partire dalle 6 con Natascia Fioretti, che guida il primo mattino qui sulla nostra rete. Da parte mia dunque Enrico Bianda, grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie a Barbara Tartari che ha preparato questo programma insieme a me. Questa sera vi ricordo un concerto dell'OSI in diretta qui sulla nostra rete, per cui restate fedelmente attaccati a queste frequenze DAB Plus. Jack Blount e De Manor è la formazione che ci ascoltiamo insieme da un lavoro del 2022. Passate una buona serata, state bene.
The sun give a light in the heaven all around, the sun give a light in the heaven all around, the sun give a light in the heaven all around, why won't you give up the world? The sun give a light in the heaven all around, the sun give a light in the heaven all around, the sun give a light in the heaven all around, why won't you give up the world? My brother,
give up the world, don't you believe? You have more than enough to learn, you too young to leave. You and I were in similar places, couldn't consider the intricacy of simple life. Now I'm just a fan of the basis. We live in a matrix, limitless angles dependent on your imagination. Fathom the pattern of Fibonacci, babbling monkeys who battle over malarkey is funny in it. How could you be full of yourself if your tummy isn't? You eating yourself a live dog, but you mean well. But you gotta understand that you're way too human to get the details. Relax, look up. One thing God gon' do is stay on the cook up, leave the enemy shook up. Everything is everything, it ain't a thing to us. Just feel the energy of what our mama sang to us.
The moon give a light in the heaven all around, the moon give a light in the heaven all around, the moon give a light in the heaven all around, why won't you give up the world? The moon give a light in the heaven all around, the moon give a light in the heaven all around, the moon give a light in the heaven all around, why won't you give up the world? My brother,
give up the world, then what's the world? What's the word on it? Is that really that thing with the grass and birds on it and all the animals? You trying to tell me that everything out here is tangible? What about love and gravity? What about humanity not defined by anatomy? What about the feeling on the back of your neck when you leave a room? Or the fact that your mama can always see through you? You want to give up the world, then what's the world, bro? Write it down carefully, be sure to be thorough. The moon and the light, the mood of the night, the food hidden right, the fool in the pool. Whatever you write, you won't do it twice. Cause it ain't the world, it's what you know about it. If you gon' give up something, give up whatever you wouldn't take for you to go around it. Give up the only world you know about, and I bet that you gon' work it out.
The star give a light in the heaven all around, the star give a light in the heaven all around, the star give a light in the heaven all around, why won't you give up the world? The star give a light in the heaven all around, the star give a light in the heaven all around, the star give a light in the heaven all around, why won't you give up the world? My brother,